Allora, intanto, sempre che vi devo dire che dovete ringraziare il Signore perché vi permette di vivere, di entrare nell'ottavo giorno attraverso questa celebrazione dell'Eucarestia. Perché che senso ha lucire per andare a mangiare all'aria aperta fuori dalla città? Questo è il senso del lunedì dell'angelo, se non illuminati dall'esperienza della Pasqua, altrimenti rimane una grigliata che poi per motivi uno c'ha il problema dello stomaco o di scelte diverse da un punto di vista di nutrizione, ecco, quindi diventa una cosa. A voi il Signore sta facendo una grazia, perché ieri abbiamo celebrato la Pasqua annuale, che sempre rimette in gioco la nostra vita. Guardate che dov'è il luogo dove tu puoi sempre ricominciare? Non perché te lo dici tu, ma perché ti viene annunciato questo. Sei accompagnato verso la possibilità di un nuovo inizio. Puoi avere fatto tutto quello che vuoi, ma oggi è un giorno nuovo. Addirittura la Pasqua rimette al centro della nostra vita il nostro destino, che è quel giorno senza tramonto, quando risorgeremo dai sepolcri, la nostra anima si riunirà col corpo e saremo una cosa sola col Signore. Per questo che un grande allenamento della vita è la comunità, l'appartenenza a una comunità in cui si partecipa alle gioie e ai dolori e ci si aiuta. Vedete come il potere, il nemico, sempre fa di tutto per distruggere la comunione, la comunità, il senso di appartenenza. Nel mio ascolto quotidiano con le persone, cosa viene fuori sempre? L'impossibilità di ristabilire le relazioni della vita, con i familiari, con gli amici. Pensate quello che ha prodotto questo tempo, che ha distrutto addirittura le famiglie. Ci sono famiglie che non si parlano più da alcuni anni, perché uno ha giudicato le scelte dell'altro, scelte fino a che punto bisognerebbe capire quale è stata scelta. Allora oggi vedete il Vangelo che è sempre attuale, perché la parola di Dio è una lampada sui nostri passi, cioè illumina il cammino della nostra vita. Oggi ricordo che noi non leggiamo la parola di Dio perché apparteniamo all'Accademia della Crusca e leggiamo lettere antiche, no? Cioè questa è una parola viva, è Gesù Cristo. E in questo ottavo giorno, e vedrete chi di voi avrà la possibilità di partecipare alle Eucaristie di questa settimana, dell'ottava, tutte le letture dei Vangeli sono la riflessione della prima comunità sull'esperienza della resurrezione. Perché l'esperienza, come hanno fatto loro a sperimentare questo? Avete visto come il potere da subito, utilizzando la menzogna, è sempre uguale la storia, cioè guardate che il prodotto è sempre uguale. Cioè c'è questa notizia sconvolgente. No, se vi ricordate qualcuno di venuti questi giorni, vi raccontavo del Cardinal Biffi che a quella donna catechista della parrocchia non ci credeva, di ma come veramente è risorto? Perché il problema grosso che noi abbiamo non sono i lontani, sono quelli che si ritengono vicini, che hanno ridotto lo scandalo, la gioia e il timore dell'annuncio del Vangelo, della buona notizia, che la morte è vinta, l'hanno ridotto a un fatto intellettuale, non a un fatto concreto. Perché il problema della resurrezione di Cristo Non è tanto che, non so, c'è scaricata un'energia lì che è andato a finire in una... No, no, è che il corpo non è più nel sepolcro. Questo corpo amato, dice il Salmo, parlando di Gesù Cristo, tu sei il più bello dei figli tra i figli dell'uomo. Cioè, l'incontro con Cristo per tantissime persone è stato un incontro sconvolgente, al punto che tanti hanno lasciato tutto per seguirlo. Ma questo non è successo solo 2000 anni fa, succede ancora, perché lui è vivo e parla a noi attraverso questa cosa scandalosa che si chiama Chiesa, che siamo io e te, parla a noi e tocca il cuore. Ora, se veramente un uomo ha passato la morte e il corpo non è più nel sepolcro, capite, no? Lo dicevo in questi giorni, il potere non può più esercitare la paura della morte su di noi. Per quale motivo noi ci siamo piegati alle menzogne più grandi? Per paura della morte. Ora, fratelli miei, si fa presto dire che non ho paura della morte. Se non hai lo Spirito di Cristo, che cosa fanno questi? Pagano le guardie, che evidentemente si erano addormentate, e dicono: sono venuti di notte e hanno rubato il corpo. E questo è falso, non è vero, ma viene annunciato contro la verità della resurrezione di Cristo. Per cui sembra che la menzogna sia più vera della verità. È quello che noi pensiamo qui, perché chi di voi crede veramente che Gesù Cristo morto è risuscitato ed è vivo? Allora, come hanno fatto i discepoli, che per primi hanno dubitato di questo, a crederlo? Allora, la prima cosa che hanno fatto i discepoli erano degli ebrei, e gli ebrei fin da bambini leggevano la scrittura, conoscevano la parola di Dio. Sapete che a 12 anni i bambini ebrei devono sostenere un esame di scrittura che si chiama Bar Mitzvah, dove di fronte ai maestri devono leggere, quindi sapevano tutti leggere. Devono leggere un brano della Sacra Scrittura e commentarlo, fanno delle domande. Dopodiché passano alla fase adulta della vita, dopo i 12 anni. Quindi loro la conoscevano la scrittura. Ma cosa succede? Che il fatto della risurrezione, il fatto della passione, morte e risurrezione di Gesù, perché sono detto tutte e tre le cose qua, danno una luce diversa a leggere la parola di Dio. Per cui da subito, sapete che come noi abbiamo una sequenza di letture durante le feste, le domeniche, così in Israele c'era un canone di lettura della Sacra Scrittura, della Torah. E essendo sicuramente entrati nella prima comunità cristiana dei Leviti, cioè persone che facevano servizio al Tempio, portano questo canone delle scritture e loro cominciano a comprendere che le scritture parlano di Gesù Cristo. Pensate, se voi vi andate a leggere il profeta Isaia, tantissime pagine del profeta Isaia parlano di Gesù Cristo. Le abbiamo lette nella Settimana Santa, i quattro canti del servo, ma addirittura i salmi parlano tutti di Gesù Cristo. Quindi lentamente cominciano a capire: ma questa parola che noi abbiamo ricevuto da Dio, si è compiuto in questo servo obbediente, in questo figlio unigenito. E ripetendo i gesti, perché se vi ricordate il Giovedì Santo noi abbiamo ripetuto l'istituzione dell'Eucarestia, e l'Eucarestia alla fine, il gesto concreto è la benedizione di quel pane azimo e di quel vino che Gesù ha detto che sono il suo corpo e il suo sangue versato per noi. Ora, gli ebrei hanno una, ragazzi, scusate, non dovete litigare voi due, sennò uno da parte e uno dall'altro. Gli ebrei hanno un problema che ci abbiamo tutti noi qui, che è il problema del sacrificio. Avevano bisogno di fare sacrifici per sentirsi perdonati, perché altrimenti non potevano stare al cospetto di Dio a causa del peccato. C'era tutta una costruzione sul sacrificio da compiere per purificarsi. Ma cosa succede? Che comprendono che il vero agnello non c'è più bisogno di fare sacrifici, perché il vero agnello è Gesù. Quel pane spezzato e quel vino versato sono il corpo e il sangue di Gesù. Quando cominciano a ripetere i gesti della benedizione del pane e del vino e a mangiarli, ad assumerli, comprendono sempre più che loro sono stati perdonati. Cioè, non è una questione immediata. L'esperienza cristiana non è, come pensano qualcuno qui, una bacchetta magica. No, ci vuole tempo. Per questo c'è una iniziazione alla fede, non può essere una cosa immediata. E cosa? Di Eucarestia, in Eucarestia, cresce in loro questa consapevolezza, finché il giorno di Pentecoste avranno la forza di uscire da quel cenacolo dove celebravano l'Eucarestia per andare a dire quello che abbiamo letto nella prima lettura, che Gesù veramente è risorto, ne siamo certi. Perché? Ma fratelli miei, come potevano andare a dire che Gesù era risorto quelli che lo avevano tradito? L'avevano tradito tutti, il primo è stato Pietro. Allora, che cos'è l'Eucarestia? Ecco perché, fratelli, chi di voi pensa di farcela senza l'Eucarestia rimarrà sempre un religioso naturale, ma entrando dentro questa prospettiva, cioè un uomo che deve fare dei sacrifici e la stessa Eucaristia diventa un sacrificio. Sa, farò un sacrificio, ma andrò a messa. Chi pensa di venire qui a fare dei sacrifici se ne va all'inferno. Dice, ma come, ho fatto tante messe, sono andato tante volte a messa. Ma hai fatto i sacrifici? Non ti sono stati chiesti i sacrifici. Ha detto il profeta Isaia, tu non hai voluto né vittime né sacrifici per la tua colpa. Un corpo... E vacca boia, il corpo viene fuori. Un corpo mi hai dato, ecco, vengo a fare la tua volontà. Allora, dov'è che il demonio vuole distruggere questa speranza? Nel corpo. Quando io, così, in modo molto volgare, da metalmeccanico, dico che il cristianesimo è il vero materialismo storico, è chiaro che va spiegato bene. Ma in Cristo la materia è stata divinizzata. Cioè il corpo è lo strumento principale della conoscenza di Dio. Ma in che modo? Sapete che nel giardino l'uomo ha scelto l'albero della conoscenza e non l'albero della vita. Chi di voi pensa di trovare il significato nell'albero della conoscenza, non troverà il significato della vita, perché il significato della vita non lo capisci qui, ma lo capisci dalla pancia e dal cuore. Se ci pensate, i problemi più grossi che abbiamo sono la pancia e il cuore. Non puoi più mangiare un cacchio, ti vogliono far mangiare gli insetti, la roba sintetica, la pancia, ti vogliono distruggere la pancia, siete tutti a dieta, tutti col problema del glutine più o meno, quindi non possiamo mangiare, ma la cosa ancora peggiore, non possiamo amare. Quindi cosa ti rimane? La conoscenza. E scusate, non posso dire qui, voi sapete che cos'è la conoscenza. Mentali. No, non è questa l'esperienza cristiana. Prendete, mangiatele tutti, questo è il mio corpo. Ora, mangiare vuol dire anche assumere la parola di Dio. Il giudizio è: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere. Non ero ignorante e mi hai fatto fare il corso di teologia per laici. Non l'ho sentito, sul Vangelo non c'è scritto. Che poi ti serva per poter mangiare è un altro discorso, ma questo solo in Italia, in altri posti faresti la fame. Allora, che cosa è questa esperienza? La corporeità. Don Sergio, che non è ancora tornato dall'Irlanda, dice sempre, quando lo può dire, che quando la massoneria decise di distruggere la speranza che veniva dall'annuncio cristiano, quale fu la parola d'ordine? Dobbiamo distruggere la gioventù. E come l'hanno fatto? Con la corruzione. Dobbiamo corrompere i giovani. Guardate, in questi 2 anni e mezzo di negazione dei diritti fondamentali delle persone, perché questa è stata la faccenda, avete visto qualche giovane? Pochissimi. Perché? Perché sono corrotti, sono stati devastati tra droghe, alcol. I nostri ragazzi che al sabato sera si devono ubriacare, ma perché? Hanno tutto. Ma come? Hai tutto? Sì, appunto, ma non hai Gesù Cristo. Uno deve drogarsi, guardate come viene ridotto il corpo. Il corpo è il tempio di Dio. Guardate come viene vissuta anche l'esperienza affettiva, che è soltanto un usare l'altro e basta. Non c'è la possibilità di un amore. Allora, fratelli, da che cosa dobbiamo ripartire? Da qui. Perché siamo venuti qui? Per celebrare l'Eucarestia. Che cos'è l'Eucarestia? Pensate che ai tempi di Gesù non c'erano i cellulari, andavano benissimo. Che cos'è l'Eucarestia? È mangiare. E questa Eucarestia sarà vera se continuerà con una festa conviviale, con i fratelli, con gli amici. Per cui, quando dico sempre nelle nostre feste più importanti, non è possibile restare da soli. Avete presente Mr. Bean, la festa che c'aveva, c'è un robo dove Mr. Bean, giorno di Natale, da solo si mangia il tacchino, una cosa tristissima. Non può essere che nella comunità cristiana c'è qualcheduno che rimane solo. È chiaro che bisogna ristabilire dei legami. Ci dobbiamo conoscere, dobbiamo incontrarci, dobbiamo parlare, dobbiamo sentirci parte. E allora che cosa succede, fratelli miei? Che tu passi all'altro, perché cos'è la resurrezione? La resurrezione è uscire dal sepolcro, perché Gesù è veramente risorto, ma ci chiama tutti noi a risorgere con Lui, uscire dal sepolcro, che è il loculo dove tu ti rinchiudi, perché nella vita ti è stata negata la speranza che ci si può amare, quindi vivi una forma di, adesso non voglio dire altre parole, sei lì, sei già morto, mentre invece il Signore ci ha donato la Chiesa. Che cos'è il tempo di Pasqua? Pensate, 50 giorni per incontrarci, per dirci gli uni agli altri: Cristo veramente risorto, vieni a fare Pasqua con noi. Allora questo è l'augurio che vi faccio, che questi giorni siano giorni di crescita nella carità, nel perdono, davvero, perché è quello che noi abbiamo ricevuto, che stiamo ricevendo. E vi auguro davvero che oggi sia un giorno sereno nelle mani del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.